Bene, buonasera a tutti e ben ritrovati per questo appuntamento conclusivo con gli ultimi versetti del Vangelo di Giovanni che ci accompagneranno in questa serata. Ci raduniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Possiamo iniziare a introdurci in questo tempo di ascolto attraverso la preghiera con le parole del Salmo 133-132. Un salmo piuttosto breve, ma che colloca proprio anche la contemplazione della vita fraterna con dei riferimenti geografici molto puntuali tra il monte Ermon e le colline di Sion, nel mezzo dei quali si trova proprio il lago di Tiberiade, questo luogo che ci ha accolto e accompagnato negli ultimi due appuntamenti, proprio questo luogo in cui l'accoglienza delle acque del Giordano che scendono dall'Ermon e vengono lasciate andare, ridonate perché giungano fino ai monti di Sion, è una continua scuola per Gesù, per i suoi discepoli, per vedere in questo ricevere, lasciare andare qualcosa che parla del modo di essere, di procedere del Padre. Lo possiamo pregare insieme a una sola voce. Ecco come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste e come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ed è proprio riconoscendoci accolti in questo lago situato tra le alture dell'Ermon e le colline di Sion, che continuiamo a leggere la storia di questa terza e ultima apparizione del Signore risorto in mezzo ai Suoi discepoli nella Galilea delle genti. Voltatosi, Pietro si accorse che dietro veniva il discepolo che Gesù amava, quello che al banchetto si coricò addirittura sul suo petto, e disse: «Signore, chi è colui che ti consegna?» Vedendolo dunque Pietro, dice a Gesù: «Signore, e di lui cosa sarà?» Gli dice Gesù: «Se io voglio che lui rimanga finché io vengo, che importa a te? Tu, da parte tua, seguimi». Perciò si diffuse questa parola tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non gli disse che non muore, ma «se io voglio che lui dimori finché io vengo, che importa a te?» E lui, il discepolo che testimonia queste cose e che le mise per scritto, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora ci sono molte altre cose che Gesù ha fatto. Se si scrivessero ad una, penso che neppure il mondo conterrebbe i libri da scrivere.
Ecco, il capitolo 21 è una sorta di porta che ci permette di passare da ciò che è stato, tutto il racconto del Vangelo, e tutto quello che abbiamo potuto capire, gustare della vicenda di Gesù, Ebbene, questa porta che ci permette di passare da ciò che è stato a ciò che è, perché appunto, come abbiamo già ricordato, in questo capitolo si parla, potremmo dire così, della vita della Chiesa, della vita della comunità. È una cerniera che collega il racconto passato con il vissuto nel presente. E in particolare questi ultimi versetti sono profondamente proiettati, potremmo dire, oltre il racconto e, diciamo, si innestano nel presente della vita della comunità antica, ma evidentemente anche nella nostra vita, perché in qualche modo tutti coloro che leggono il Vangelo sono sempre contemporanei, sono contemporanei a loro e sono invece appunto più o meno distanti dal racconto evangelico, no? E quel figlio di Dio che è venuto nel mondo, che ha donato se stesso per noi, è stato in questo racconto ed è ancora oggi via, verità per tutti coloro che cercano la vita, no? Continua a essere via, verità per chi cerca la vita. Questo avviene in quella continua rilettura dei fatti antichi lasciati risuonare nel presente dei lettori, dei discepoli. Potremmo dire che questo è anche lo scopo di ogni lettura biblica, di ogni incontro con la parola, lo scopo dei nostri stessi appuntamenti. Finisce la lettura del testo, inizia la vita del Vangelo nel Vangelo. No, potremmo dire, no. Quando noi smettiamo di commentare è il momento in cui diamo presente, potremmo dire, a questo racconto antico. Il riferimento conclusivo del versetto 25 agli innumerevoli libri che si dovrebbero scrivere per contenere tutti i fatti compiuti da Gesù ci dice proprio questo. Se il Vangelo è concluso nella sua narrazione, è sempre nuovamente da scrivere nella storia del lettore, del discepolo, nella storia della Chiesa. C'è sempre un nuovo libro, potremmo dire così, che si può scrivere in questo senso. Il contenuto essenziale di questa rilettura sta nel fare propria l'esperienza di Pietro, emblematica e riassuntiva di quella di ciascuno di noi. E qual è questa esperienza che Pietro ha fatto? È quella che il tradimento, la rottura, non segna la fine del rapporto, ma al contrario apre a un perdono, a una misericordia, portatore di energie che coinvolgono gli altri, che portano nutrimento e vita. Quindi non solo le parole di Pietro che abbiamo commentato l'altra volta, tu sai tutto, tu sai che io ti amo, ma da questo pasci le mie pecore, no? Questa esperienza di profonda riconciliazione, di profonda riabilitazione, ha delle conseguenze che vanno oltre la vita di Pietro e coinvolgono gli altri. Così anche il nostro cammino, potremmo dire il contenuto essenziale per noi di questo racconto. Ecco, questa esperienza di riconciliazione senza condizioni da parte di Gesù nei confronti di Pietro non omologa, non appiattisce i rapporti personali del risorto con i suoi né dei discepoli tra di loro. La presenza molto significativa del discepolo amato in tutto questo capitolo ventunesimo, ma in tutta la seconda parte del Vangelo, come sappiamo, ci parla di una varietà di rapporti, di una diversità di relazioni. E questa varietà, questa diversità non va letta nella linea della comparazione del valore o dell'importanza, quello vale di più, quello vale di meno, quello è più bravo, quello ha più bisogno, quello ha meno bisogno, cose di questo genere, no? Ma invece la sottolineatura di questa diversità va apprezzata come la possibilità che si allarga, lo spazio di possibilità che viene offerto dalla misericordia di Dio. Gli amati da Gesù sono molti e sono molto diversi tra di loro. E tutti sono amati, anche se sono diversi, anzi, forse proprio per questo, no? E allora qui viene una questione che è molto in fondo presente anche nella nostra vita, no? Cioè l'altro il diverso, la diversità in generale, come uno spazio di possibilità oppure come una minaccia. Sappiamo che questo è un tema anche socialmente, politicamente molto rilevante, no? Si può rispettare la sensibilità di ciascuno come un arricchimento, oppure invece bisogna cercare di andare nella direzione opposta, no? Ebbene, questo brano, questo capitolo in modo particolare, ci dice che se tutti siamo fondati in Cristo, crocifisso e risorto, questa diversità, questa varietà di sensibilità diventa una grande ricchezza, diventa una vera possibilità. Il Vangelo non sa che farsene di persone omologate e gerarchicamente sottomesse. Vuole discepoli, invita a diventare discepoli che si amano come li ha amati il Maestro, cioè che si apprezzano e si stimano nelle loro diversità, così edificano l'unica comunità. La varietà dei carismi è una ricchezza dell'unica Chiesa. Unità e diversità insieme, no? E allora abbiamo visto Pietro con il suo carisma di unità, con la solidità della roccia e dell'apertura alla misericordia come esperienza sempre da rinnovare. Abbiamo visto e vediamo in modo particolare in questi versetti il discepolo amato che ha il carisma della prontezza, potremmo dire, quello che arriva prima degli altri, no? Che ha riconosciuto subito Gesù sulla riva, per esempio in questo capitolo, che è capace di scrivere di lui, di entrare in sintonia con lui, con il suo cuore, saltando molti passaggi e giungendo appunto rapidamente al cuore di Gesù, no? Ecco, in questi ultimi versetti vedremo che questo discepolo ha un ruolo integrativo rispetto a Pietro. Non a caso questa pericope conclusiva vede sulla scena sostanzialmente tre figure, appunto per parlarci di questa ricchezza, varietà nell'unità: Gesù, appunto, il discepolo amato e Pietro stesso. Vediamo allora i versetti 20-21.
Voltatosi, Pietro si accorse che dietro veniva il discepolo che Gesù amava, quello che al banchetto si coricò addirittura sul suo petto e disse: «Signore, chi è colui che ti consegna?» Vedendolo dunque, Pietro dice a Gesù: «Signore, e di lui cosa sarà?»
Ecco, nella scena che abbiamo commentato l'altra volta, Gesù chiamava Pietro Simone di Giovanni. No? E qui invece, in questi ultimi versetti appunto, sarà semplicemente Pietro. Potremmo dire che qui si compie quel nome, si realizza quel nome che era già stato annunciato da Gesù all'inizio del Vangelo. Vi ricordate che nel primo incontro con l'Apostolo, con il futuro Apostolo, con il pescatore di Galilea, Gesù gli aveva detto: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Gli aveva già dato questo nome, no? Però potremmo dire che l'esperienza di Pietro forse aveva un po' offuscato questa promessa di Gesù, no? Forse non si sentiva di essere così solido come questa roccia, come questa pietra. Pietro aveva sperimentato, Simone di Giovanni appunto ha sperimentato di essere debole, di essere incapace, no? In questo incontro sul lago, quando si è finalmente riconosciuto incapace, potremmo dire, come si dice, come qualcuno dice, si è riconosciuto una frana, allora finalmente si è potuto fondare sulla pietra, che è Gesù, e quindi diventare Pietro. È interessante questa dinamica no? Di un nome annunciato come perduto che viene ritrovato, no? Cioè, come se anche noi nella nostra vita avessimo ricevuto una promessa dal Signore, e questa promessa talvolta, a causa delle prove, delle fatiche, dei disorientamenti, delle tentazioni, della debolezza della nostra umanità, a causa di mille ragioni che adesso siamo qui evidentemente ad elencare, e l'abbiamo un po' perduta questa promessa, l'abbiamo un po' offuscata, no? Siamo come tornati indietro, no? Pietro è tornato a essere Simone, per così dire, in qualche modo, no? Ma la promessa del Signore è fedele, cioè il Signore è fedele alla sua promessa, meglio, no? La promessa del Signore si realizza, si compie, no? E qui vediamo proprio questo, no? Vediamo che è questa la via, anche se è una via sofferta, anche se è una via difficile, come lo è stata per Pietro d'altra parte, ma lo è per tutti, e questa è la via attraverso cui noi scopriamo, o meglio, radichiamo in noi il nome nuovo che il Signore già ci ha dato. E poi si dice che Pietro si volta. Voltatosi, Pietro vide. Si volta non nel senso di tornare indietro, ma nel senso piuttosto di convertirsi. Anche Pietro sta allargando il suo cuore, un po' come abbiamo visto nella figura della Maddalena davanti al sepolcro, che si era dovuta girare, rigirare nuovamente per poter finalmente riconoscere il risorto accanto a lei. Ora vede che il discepolo amato viene dietro. Ecco, l'inizio del versetto successivo, del versetto 21, ripete questo verbo vedere. Si dice vedendolo, dunque Pietro dice a Gesù. Ecco, questo secondo verbo di vedere è diverso dal primo. Si potrebbe dire che si potrebbe tradurre anche guardandolo con attenzione. Pietro concentra lo sguardo sul discepolo. E che cosa vede con attenzione? Che questo discepolo che li segue è quello stesso discepolo amato che lui ben conosce. In tutti gli episodi del Vangelo in cui si parla di questo discepolo, si parla praticamente sempre anche di Pietro, tranne che nel capitolo 19 sotto la croce. Ora però il suo sguardo sul suo compagno è un po' cambiato. Lo guarda con attenzione, lo guarda in un modo nuovo. Perché è cambiato? Perché è cambiato il suo cuore, è cambiato il cuore di Pietro. Lo vede a partire dall'esperienza del perdono, dono, che lui, anche lui Pietro, ha ricevuto. E forse, chissà, possiamo immaginare, ma questa è un'ipotesi, si chiede come può prendersi cura anche di questo discepolo come delle altre pecore del Signore. Ecco, questo discepolo ci viene presentato con delle note distintive, curiose in un certo senso, perché avevamo delle altre note più recenti di questo, di quello a cui fa riferimento qui il nostro testo, no? Per esempio, appunto, che aveva riconosciuto per primo Gesù sulla riva del lago, qualche versetto prima, no? Invece viene ricordato quell'evento altrettanto fondamentale di aver posto il capo sul petto di Gesù, come se questa fosse la cifra più caratteristica di questo discepolo amato, che ci parla di un'intimità e di una vicinanza uniche. Egli viene definito da alcuni padri della Chiesa Epistetios, cioè colui che ha il capo sul petto, verso il petto di Gesù, chino sul petto di Gesù. È una sorta di nome proprio di questo personaggio, no? E questo essere rivolto verso il petto di Gesù richiama l'inizio del Vangelo di Giovanni, in cui si dice che il figlio è rivolto verso il padre, per dire, per parlare di un legame unico e personale tra Gesù e Dio. Ma a questo legame, a questo rapporto, adesso siamo ammessi anche noi, è ammesso anche lo Spirito, anche il discepolo amato, e in lui anche noi, no? Anche noi possiamo essere rivolti verso il seno del Padre, possiamo essere anche noi chini sul petto di Gesù. Capiamo che questa definizione va oltre l'episodio singolo, ma dice appunto qualcosa di più identitario, no? Di più significativo dal punto di vista dell'identità. Questa posizione aveva consentito al discepolo di porre a Gesù la grande domanda, no? Come ci viene ricordato, chi è colui che ti consegna? E probabilmente anche di capire quello che Pietro capirà successivamente, no? Appunto, dicevamo che il discepolo amato è pronto, è più pronto, è più capace di entrare subito in profondità, no? E che cosa ha capito? Cioè che tutti in realtà consegniamo Gesù, tutti lo consegnano, finché non accettano di essere amati incondizionatamente da Lui. Cioè di essere anche loro, anche noi, discepoli amati non per qualche ragione speciale o perché non consegniamo Gesù, ma anzi al contrario, è proprio per quello. E questa è proprio l'esperienza che ora Pietro ha appena fatto anche lui, di essere amato non perché è stato più bravo degli altri, al contrario, è stato come gli altri, anche lui ha consegnato Gesù, ma questo non è un problema per il Signore, anzi, perché il suo amore è gratuito, no? E allora poi Pietro fa la domanda, dice a Gesù: Signore, di lui cosa sarà? E perché Pietro allora fa questa domanda? Forse la sollecitudine del pastore, dicevamo, no? Oppure ancora preso un po' dal confronto nei confronti di questo discepolo, oppure un senso di fraternità, oppure ancora qualcuno dice che come Gesù aveva parlato a Pietro della sua morte, adesso lui vuol sapere qualcosa rispetto a questo discepolo. Ecco, in realtà le interpretazioni sono non solo varie, ma anche molto discusse, discutibili. Non sappiamo. In realtà qualcuno pensa che il vero scopo della domanda sia introdurre la replica di Gesù, che verrà appunto nel versetto successivo, e in questa replica anche mettere al centro la figura del discepolo amato, ma ancora di più, come vedremo, lo scritto, il suo scritto e la sua testimonianza, perché più che la persona, possiamo anticipare, più che la persona è proprio la testimonianza del discepolo che rimane secondo la volontà di Gesù.
Sì, sottolineo brevemente come questo cambiamento, questa diversità nello sguardo che già veniva accennata da Stefano è percepibile anche in questa diversa collocazione, no? Dove la dinamica discepolo amato era quello che correva avanti e che in qualche modo Pietro guardava sempre avendoselo davanti e poi dovendolo raggiungere. Invece c'è anche la novità di questo movimento. È un voltarsi di Pietro e riconoscerselo alle spalle. Quindi che cosa può rappresentare nell'ottica anche di una prima volta, no? Colui che in qualche modo ti è sempre stato avanti. È stato anche una sorta di garanzia, di conferma con il suo fiuto, con la sua capacità e allo stesso tempo di rispetto, perché non ha mai in qualche modo ti ha sempre aspettato. Ecco, questo riferimento avanti non c'è più. Quindi anche nella prospettiva di una nuova e progressiva definizione di Pietro dal punto di vista della vita adulta, è vero che c'è un seguire, un essere dietro a qualcuno che è il Signore, ma allo stesso tempo anche il dover accettare un vuoto davanti che non è immediatamente già predisposto, già anticipato. E forse a me richiama questa prospettiva un po' molto cara alla spiritualità ignaziana, no? Quella della rilettura di un'esperienza che in qualche modo implica questo voltarsi indietro per guardare i pezzettini di strada fatta e lì riconoscere una presenza di un amore che illumina. Ecco allora che, ecco, in questa novità, in questa diversità di collocazione, anche un vedere una sorta di chiamata alla vita adulta di Pietro, così come alcuni riferimenti che facevamo in passato legati agli Atti degli Apostoli, no? L'ingresso in una vita adulta della comunità, dove accettare anche questo vuoto che sta davanti, non immediatamente dato nelle sue indicazioni, nelle sue giuste interpretazioni, nel dire questo è l'amore, ma che richiede una fatica maggiore che quella del voltarsi, riguardare, e forse anche questa domanda che pone Pietro, e di lui cosa sarà, in fondo implica anche ma cosa sarà di me, proprio perché questo legame tra noi che si è creato in questa storia insieme a Gesù, nell'ottica che Gesù inizia da sconosciuto, discepolo amato che stava davanti sta dietro, c'è un po' una sorta di terreno che viene meno, eppure qui è la chiamata alla vita adulta di Pietro, con questa domanda che un po' riguarda tutti, che la tenerezza della preoccupazione per qualcun altro, la nostalgia di un modo che c'era prima e non c'è più adesso, la fatica di tenere presenti che ci sono altri modi di essere con il Signore e insieme a Lui che non sono quello che sta vivendo Pietro. Questa domanda, ecco, come la domanda che accompagna con i suoi tanti livelli l'ingresso di Pietro in questa vita adulta che ricolloca un po' tutti. Gli dice Gesù: se io voglio che lui rimanga finché io vengo, che importa a te? Tu, da parte tua, seguimi.
Ecco, la risposta di Gesù è introdotta da questo se io voglio, che è un verbo forte, è un verbo che ha un senso che io desidero, ho deciso che è così. La volontà di Gesù viene espressa chiaramente. E che cosa significhi però questa volontà non è altrettanto chiaro, appunto i fratelli interpreteranno male questa affermazione di Gesù, no? E lo vedremo appunto leggendo il seguito, insomma. E, che lui rimanga finché io vengo, e si instaura qui un rapporto diretto tra il rimanere del discepolo e il ritorno di Gesù. E se, come vedremo, continuando il commento, poi non si tratta della sopravvivenza del discepolo fino alla parusia, come appunto vedremo meglio nel versetto successivo, allora il senso di questo rimanere va riferito a ciò che questo discepolo ha fatto, ha compiuto, cioè la scrittura del Vangelo. Quindi quello che rimane non è la persona, ma la sua testimonianza. L'invito è a fidarsi di questa testimonianza. Ogni volta che accogliamo la sua testimonianza raccontata dal Vangelo, questa è l'esperienza dell'incontro con il risorto, questa è, potremmo dire, un anticipo della parusia, no? L'incontro con il Signore vivente. E quindi questa sarebbe, in questo senso, la volontà di Dio, la volontà espressa da Gesù con questo verbo teleo, voglio fortemente, no? E poi dice a Pietro: che importa a te? Ecco, questo che importa a te non è tanto un rimprovero, quanto l'invito a non mettere il naso, potremmo dire così, nel segreto di Dio, a fidarsi di esso, fidarsi di questo segreto. Lo rivedremo meglio anche nella ripetizione che nel versetto successivo troveremo di queste stesse parole, no? E poi aggiunge: tu da parte tua seguimi. Ecco, tu seguimi. E intorno a questa espressione potremmo dire si sviluppa tutto il Vangelo. Anche in questo caso, come abbiamo accennato anche prima, anche qui ritroviamo questo rimando, questo richiamo all'inizio del Vangelo, dove ricorderete che sono le stesse parole che Gesù usa nei confronti di Filippo, all'inizio appunto del racconto, al primo capitolo, e ora rivolge a Pietro. E queste sono anche le ultime parole, tu seguimi, sono le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Non c'è altro da dire, è ciò che è richiesto al discepolo. In effetti, che cos'è la vita del discepolo se non seguire Gesù? Si può dire così, vita cristiana, seguire Gesù, possiamo dire una sorta di definizione, no? Scegliendo di farlo. Perché in qualche modo tutti, volenti o nolenti, seguiamo Gesù, in qualche modo, no? Però appunto la differenza è che si può farlo senza volerlo fare, no? Non nella libertà, e quindi senza la gioia, senza la dinamica dello spirito, potremmo dire, di questa sequela, no? Fermandoci un attimo su questo tu seguimi, potremmo dire che è sinonimo della domanda credi. Credi tu. Ma tu seguimi ha un'intonazione più dinamica. Si tratta di camminare con, di camminare insieme, di seguire una persona appunto nella novità, e non sappiamo esattamente dove ci porterà. In questa prospettiva di crescere nella fede, come anche Iuri accennava prima, no? Siamo chiamati a fidarci, e quindi ha lo stesso senso di credere che pure troviamo molto spesso nel Vangelo di Giovanni, no? Questa espressione, questo invito a credere, questa fiducia nei confronti di Dio e di Gesù. Per esempio, vi ricordo nel capitolo 6. Dove si diceva che cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio? Credere in colui che egli ha mandato, risponde Gesù, no? Oppure ricordate con Marta nell'episodio della risurrezione di Lazzaro: credi tu questo? Sì, Signore, io credo che tu sei il figlio di Dio che viene nel mondo. Quindi anche in questo caso una presa di posizione che dice una sequela, no? E ancora, appunto, evidentemente nel capitolo 20, alla fine del capitolo 20, beati quelli che credono senza avere visto, no? In questo secondo verbo, credere, prevale un senso di stabilità, di appartenenza, che non toglie la dinamicità, ma la collega a una condizione esistenziale, essere credente, no? Però vi faccio notare che i primi cristiani, la prima generazione cristiana, veniva riconosciuta, i cristiani venivano chiamati come coloro della via, quelli della via. No? E allora, per esempio, Atti 9:3, Saulo, che vuole appunto imprigionare i cristiani, chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme, no? Quindi è proprio la definizione, tu seguimi, è la definizione dell'essere cristiano. È una immagine molto bella, no? Non come credenti, ma come seguaci della via. Questa immagine di camminare dietro il Signore esprime al meglio la fatica e anche la bellezza di essere discepoli. È un invito forte ed è un invito che apre anche a possibilità costruttive, a immagini, anche a simbolismi che poi hanno caratterizzato anche tutta l'interpretazione spirituale della dinamica della sequela di Gesù, no? Si potrebbe dire che Gesù è sempre l'uomo che cammina un passo avanti a noi, no? Ecco, questo uomo che cammina è il titolo di un libretto di Christian Bobin, questa volta è Christian Bobin, l'altra volta mi ero sbagliato con l'autore, invece questa volta è proprio lui, L'homme qui marche, l'uomo che cammina, e tra le altre cose in questo libretto si dice proprio questo, che Gesù, che non viene chiamato appunto con il suo nome, ma l'uomo che cammina, è sempre un passo avanti, è sempre un davanti a noi, è questo punto di riferimento a mostrarci il cammino. Tu seguimi, in un certo senso è più di un invito, è il programma stesso della vita di Pietro, della vita di ogni discepolo.
No, ricondurrei queste parole, questo scambio, anche a quella scena iniziale del capitolo, quando ci veniva presentato questo gruppo di discepoli in riva al lago, un po' rimaneggiato, con alcuni nomi di conosciuti, altri due sconosciuti, alcuni che non c'erano più. E un po' si vedeva come in questa composizione rimaneggiata di comunità c'era già qualcosa di legato a queste parole, cioè questo non appartenersi gli uni agli altri, il non essere, in qualche modo l'essere legati, l'essere interessati, l'essere compartecipi, ma il non possedersi dei discepoli l'un l'altro, quel pezzettino di strada che ciascuno deve fare non è mai fagocitato, inglobato da una comunità che lo contiene a motivo che lo fanno tutti, lo fanno gli altri. Ed è interessante vedere un po' come queste parole, una chiamata particolare legata a qualcuno, una presa di distanza legata a qualcun altro, è un luogo di maturazione, di un cammino possibile che nasce e appartiene alla comunità, ma non è un possesso di nessuno. Quindi queste parole da lasciar dialogare con quella composizione di quel quadro iniziale credo possano essere significative. E poi risuonava un po' anche l'effetto che può fare questa affermazione, no? Se voglio che lui rimanga, cosa smuove questo? Che se lui è quello che rimane, io sono quello che in qualche modo non rimane, quindi devo fare i conti con sta cosa qua. Perciò come in fondo anche le storie degli altri e il come Gesù parla di ciascuno a ciascuno, da una parte non è competitivo, non è qualche cosa che serve a selezionare nulla, però è una provocazione continua, che può diventare un'ossessione, come se tutto fosse rivolto in funzione mia, cosa vuol dire questo per me? Si va giù di testa. D'altra parte poi l'antidoto può essere totalmente disinteressati e anestetizzati, non mi riguarda. Ecco allora questo cammino di Pietro, che Gesù fa fare a Pietro, in cui c'è qualcosa nella vicenda dell'altro che interpella anche te, però attenzione che questo si viva a una giusta distanza, dove quel è lui si dice anche qualcosa del non tu, però se tu leggi questo come allora io, lui l'ha già perso e sei continuamente preoccupato per te. Ecco questo gioco tra qualcosa che è per qualcuno che riguarda altri e riuscire anche a interrogarlo alla giusta distanza, lasciarsi provocare da come Gesù parla e incontra altri, sapendo che poi questo non è mai immediatamente commensurabile per tutti uguali. E arriviamo allora all'interpretazione e alla diceria. dove perciò si diffuse questa parola tra i fratelli, che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non gli disse che non muore, ma se io voglio che lui rimanga finché io vengo, che importa a te?
Ecco appunto l'interpretazione affrettata, l'interpretazione forse anche un po', diciamo, da una parte preoccupata, dall'altra esaltata anche, no? In qualche modo, questi fratelli forse sono quelli che appartengono al gruppo del discepolo amato, sono gli amici, sono quelli della comunità del discepolo amato, no? L'ambiente vitale che ha sostenuto anche forse la realizzazione, l'elaborazione del Vangelo, questo non lo sappiamo con esattezza, ma è una comunità che vive di una presenza carismatica forte come quella del discepolo amato, e che forse appunto in questa prontezza, in questa rapidità che abbiamo visto caratteristica del suo carisma, attendeva un rapido ritorno del Signore, come succede in altre comunità, la comunità dei Tessalonicesi per esempio, ma anche altre comunità della Chiesa primitiva, che non è tanto presente in realtà invece nel Vangelo di Giovanni, questa dimensione della fretta, affrettarsi del ritorno del Signore, semmai piuttosto lo troviamo nell'Apocalisse, ma insomma adesso questo ci interessa meno, insomma, no? In effetti il verbo rimanere, dimorare, manen, che è un verbo molto caratteristico del Vangelo di Giovanni, l'abbiamo trovato tante volte, ebbene questo verbo può significare realmente restare in vita, no? E probabilmente, come sappiamo, la longevità di questo discepolo aveva in qualche modo un po', insomma, assecondato questa possibile lettura, questa possibile interpretazione. Ora però cos'era successo? Che poi a un certo momento anche lui era morto, e quindi le cose si erano un po' complicate, insomma, ecco, il Signore non era tornato, quindi capite che insomma non era proprio quella la lettura adatta, la lettura diciamo pertinente. Faccio notare semplicemente che questo tema dell'attesa del ritorno del Signore non è un tema secondario, cioè non è appunto semplicemente che appartiene alla prima generazione perché si erano illusi e noi invece possiamo così, come dire, dormire sonni tranquilli da questo punto di vista, perché in realtà è uno dei motivi della nostra fede, no? Sia durante l'anno liturgico, in modo particolare con il tempo di Avvento, ma tutte le volte che noi ci mettiamo davanti al Signore, noi chiediamo che il suo ritorno, cioè chiediamo il compimento della storia, chiediamo di poter partecipare di questo compimento della storia, come abbiamo avuto modo di dire in tante occasioni, no? Però in questo contesto che cosa vuol dire questo rimanere, se appunto non si riferisce alla persona? Come accennavo prima, si riferisce piuttosto al messaggio, alla testimonianza. Non si tratta del corpo corruttibile del discepolo, ma della sua testimonianza, così come viene detto nel versetto successivo, nel versetto 24, no? È molto bello pensare che Gesù ci tiene, e lo dice con questa forza nel Vangelo, che resti viva la testimonianza di questo discepolo, perché è quella a cui noi possiamo attingere nel momento in cui ci perdiamo, non crediamo più all'amore a causa della fatica, delle prove della vita, per la furia, la violenza delle tentazioni, il ripiegamento, il fallimento del nostro servizio. Quando ci chiediamo chi sono, che senso ha la mia vita, che senso ha la vita del mondo, è proprio essenziale che lui rimanga, cioè che sia viva la testimonianza di chi ha creduto nell'amore. Come se Gesù dicesse a Pietro direttamente, ma anche a noi evidentemente, questo discepolo deve rimanere perché conosco la vostra debolezza e l'astuzia del nemico. come aveva pregato nella grande preghiera prima della passione, no? Ma mentre conosco appunto questi elementi di debolezza, conosco anche la forza del discepolo amato, cioè la sua testimonianza. So che questo è più forte, per questo il Signore vuole che egli rimanga. E poi di nuovo, appunto si ripete, che importa a te? Dicevamo già, non rimprovero, ma invito a lasciare a Dio il senso del suo disegno sul discepolo. Sapendo che ci potrebbe essere il rischio di un confronto, appunto, no? Se lui rimane, cosa ne sarà di me? Diceva prima Iuri, ma in realtà il dono fatto al discepolo di rimanere non è un privilegio, è un servizio. Il motivo del suo rimanere è per altri, non per se stesso. E perché altri possano appunto camminare, continuare a camminare su questa strada, no? Questo è sempre vero nella rivelazione. Quando il Signore fa un dono, non lo fa per il vantaggio di chi lo riceve. Anzi, si potrebbe dire che tale dono è affidato a lui, a lei, perché altri ne traggano giovamento. È il senso ultimo di questa testimonianza. La testimonianza non è per la gloria del discepolo amato. La testimonianza è perché noi possiamo giovarci di questo dono, di questa possibilità, di questo regalo che il Signore gli ha fatto. Questo è anche partecipare del senso della comunione dei santi, no? Partecipiamo di un dono che è stato fatto ad altri, ma di cui noi ricaviamo giovamento.
Però mi sono trattenuto dall'interrompere Stefano.
Bravo.
Quando stava un po' tratteggiando la caratteristica della comunità della comunità delle origini nel loro essere comunità degli illusi, che la nostra alternativa è quella dei delusi, che se loro erano lì esagitati nell'aspettare, noi proprio ce la siamo messa via definitivamente. Quindi è interessante poi vedere anche questi necessari bilanciamenti. E no, una semplice suggestione su questo, sul gioco del rimanere, del morire. Forse come la grande illusione, il grande mito è quello che esiste, no? Una strada in cui è possibile non morire. Forse non è proprio per tutti, forse bisogna un attimino scoprirla bene, forse ci si bisogna impegnare, però c'è la possibilità di essere proprio tra quelli che, accodandosi a quello che non muore, in qualche modo se la risparmiano. E il bisogno di Gesù del dire, ma forse quello che ho detto io è un'altra cosa. L'ottica del rimanere non è l'antidoto a evitare di morire, ma è proprio questo, ma è possibile che nel morire c'è qualcosa che rimane? E forse è questo il modo in cui seguire, interrogare, ascoltare la testimonianza del discepolo amato ci può dare qualcosa. E quello che accennava anche Stefano, no? Io adesso non leggo il testo, però è molto bello l'esercizio che fa Paolo con la comunità dei Tessalonicesi davanti a questa provocazione. Qua doveva arrivare Gesù, ma iniziano a morire i primi e non arriva, com'è sta storia? E Paolo costruisce questo scenario molto altisonante, molto immaginifico, nel dire no, ma non preoccupatevi, perché anche se qualcuno inizia a morire, poi Gesù arriva, qualcuno è morto, qualcuno non è morto, non è che quelli sono messi meglio, quelli sono messi peggio, c'è una sorta di pole position, prima arriva, però guardate che alla fine quello che conta è, dice Paolo, prima noi, poi loro, per andare incontro insieme al Signore ed essere sempre con Lui. Quindi il problema questo è il senso del rimanere, non il come non morire, ma il guardare alla possibilità di essere sempre insieme con Lui.
è il dovere un po' ridirsi questa cosa e ritradurla, e demitizzando alcune aspettative strane, è sempre un esercizio molto sano. Passiamo al versetto 24, in cui ci viene detto che è lui il discepolo che testimonia queste cose e che le mise per scritto, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera.
Ecco, è lui il discepolo, è proprio lui quel discepolo, quello che era presente alla cena, nella passione, che ha riconosciuto il risorto dai suoi segni, che lo ha riconosciuto sulla riva, è proprio lui, no? Conosciamo che è lui. Colpisce il fatto che questo discepolo, a questo discepolo vengono attribuite due azioni, che testimonia queste cose, le testimonia nel presente e le scrisse nel passato. Quindi un verbo al presente e un verbo al passato, un qualcosa che è compiuto, che è stato fatto ormai, che poi è il Vangelo di fatto, è il racconto di ciò che Gesù ha vissuto nella sua vita terrena, fino alla resurrezione compresa, e in la testimonianza che invece ci parla del presente, ci parla dell'oggi, appunto, come abbiamo già più volte sottolineato, no? Il discepolo mette per scritto il passato e testimonia ciò che è sempre presente, rimane, infatti, in questo senso, no? Anche se la scrittura del libro è finita, la testimonianza resta viva. Attraverso la sua opera e gli effetti che questo Vangelo ha sui lettori, il discepolo rimane oggi nell'oggi della comunità. E subito dopo viene ribadito, e la sua testimonianza è vera. Non era vera, no? Anche in questo sempre rimane il verbo al presente. E questa testimonianza vera ci rimanda inevitabilmente a un altro passaggio molto simile a questo, che abbiamo ritrovato alla fine del racconto della passione, no? Gesù morto in croce, che emette lo Spirito, capitolo 19, versetto 35, colui che ha visto ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero. Dice un diretto collegamento tra questa conclusione e quella, appunto, del capitolo 19. No? In questo versetto il riferimento è all'autorità dello stesso discepolo. Egli sa che dice il vero. Qui abbiamo un impegno ancora maggiore, perché non è il discepolo che sa, ma noi sappiamo, è la comunità che si fa carico dell'autenticità di questa testimonianza. E quanto è importante per Giovanni fare riferimento a questa autorità, in un tempo dove probabilmente, appunto, ormai, mancando i testimoni oculari, la fiducia, la possibilità di comprendere il mistero di Cristo era messa in crisi da tanti tentativi, dalla possibilità di confondersi, no? Ebbene, noi sappiamo, è la solenne espressione della comunità che diventa garante della verità della testimonianza resa dal discepolo amato. La comunità ci dice, l'esperienza che abbiamo, un'esperienza che anche noi possiamo fare, e cioè che queste parole sono vere, e alla testimonianza del discepolo unisce la propria esperienza, per cui continuamente rinnoviamo la fiducia in ciò che egli ha scritto e testimonia. E il termine testimone, testimoniare, nel Vangelo di Giovanni ha sempre un senso forte, significa testimoniare il mistero di Cristo, non testimoniare un fatto occasionale, no? È sempre riferibile all'insieme del mistero di Cristo, no? Questo testimone e sia colui che ha una conoscenza diretta dell'evento di cui parla, testimone come colui che è stato presente in questi momenti culminanti, appunto il discepolo amato di cui abbiamo avuto modo già di parlare, un evento di cui ha fatto personalmente esperienza, ma è anche colui che ci ha mostrato il significato valido, profondo, valido non solo per lui ma anche per oggi, per noi fino ad oggi, no? Ecco, la sua testimonianza è paragonabile a quella del Battista. Ricordate che il Vangelo si apriva con la testimonianza di Giovanni, no? Venne un uomo chiamato Giovanni, venne come testimone per dare testimonianza della luce, perché tutti credessero per mezzo di lui, per mezzo della sua testimonianza. Quindi c'è una testimonianza che apre e una testimonianza che continua il Vangelo. La testimonianza del discepolo amato è la testimonianza dell'oggi. Appunto, il nostro testo insiste come se ci volesse rassicurare, come se facesse fatica a lasciarci andare, no? In qualche maniera, come questa parola che ci trattiene ancora dentro il racconto, no? Ebbene, perché? Perché sa che appunto poi avremo a che fare con la fatica del riconoscere questa testimonianza nella vita ordinaria, no? Però proprio per questo questa tenerezza, questa attenzione, questa cura, questa volontà esplicita di Gesù ci fa anche essere molto grati a questo discepolo, alla sua comunità, a quel contesto così particolare, affascinante sicuramente, in cui è nato il Vangelo di Giovanni.
C'è una semplice osservazione come in questo passaggio, in questa consegna di qualcosa del passato verso una realtà che esplode in avanti, riguarda un noi, non compaiono parole molto preoccupate della difesa, della salvaguardia, della tutela, ma c'è questa fiducia che in fondo qualcosa che lui, il discepolo, consegna a noi, che sappiamo ha una sua forza, ha una sua efficacia, che forse sì, possono essere non comprese, fraintese, però forse l'istanza fondamentale non è quella del difendere, ma quella del dare fiducia. In fondo il Vangelo è vero per chi, incontrandolo, fa un'esperienza di buona notizia. Se no, non lo è. In fondo la verità del Vangelo è consegnata alla verità dell'esperienza che se ne può fare. E la grande fiducia in questo, il desiderio di essere a servizio di questo, è proprio questo passaggio del scritto da lui e quello che sappiamo noi. Dove in fondo si tratta di lasciare che il Vangelo faccia il suo e non essere particolarmente preoccupati di grandi battaglie o di grandi difese. Ora ci sono molte altre cose che Gesù ha fatto. Se si scrivessero ad una, penso che neppure il mondo conterrebbe i libri da scrivere.
Ecco, evidentemente l'ultimo versetto del Vangelo è un versetto iperbolico, no? Esagerato, secondo anche lo stile del tempo. Vi faccio un altro esempio: Filone di Alessandria, che è appunto un intellettuale ebreo molto abbastanza noto, che ha scritto testi importanti anche per comprendere la società contemporanea a Gesù. Ebbene, in una sua opera dice, parlando della Torah, no? Lui dice così: la terra intera non potrebbe contenerla, anche se il mare si trasformasse in terraferma non potrebbe essere contenuta. Sto parlando di, evidentemente, di forme iperboliche, ma per quanto possa apparire esagerata, questa frase in realtà non è che è l'estensione di quello che abbiamo già trovato nel Vangelo alla fine del capitolo precedente, capitolo 20, versetti 30-31, che parlava dei molti altri segni fatti da Gesù e non raccontati in questo libro, no? Quindi diciamo è un po' un'estensione di quella affermazione, nella quale d'altra parte si sottolineava anche che l'ampiezza dei segni compiuti diceva anche che ce ne sono alcuni necessari affinché voi crediate e abbiate la vita nel suo nome, no? Quindi diciamo, se da un lato sono tanti, dall'altra però concentriamoci su quelli che sono più fecondi, che sono più portatori di vita. Così anche qui, no? La parola è inesauribile, ciascuno di noi, ciascuna comunità che vive nella storia è invitata, potremmo dire, a scrivere la propria esperienza del risorto alla luce di questo stesso racconto evangelico, no? Origene, leggendo questo versetto, legge il verbo contenere non in senso spaziale, appunto, no? Il mondo intero potrebbe contenere i libri da scrivere, e non in senso spaziale, ma invece come comprendere, no? Cioè come a dire che noi non possiamo comprendere del tutto e definitivamente il mistero del Figlio di Dio che sempre ci supera. No. Quindi siamo dentro questa storia, ma non la comprendiamo completamente, siamo parte di questo cammino. Ancora una volta ritorna l'immagine del seguire il Signore a cui abbiamo accennato prima, no? Lo scritto, per quanto possa essere uno scritto ispirato, uno scritto potente, uno scritto ricco di Spirito Santo, non è lo Spirito Santo stesso, no? Non esaurisce il mistero di Cristo, ma lo stesso Vangelo è superato da colui che è la parola viva, che è il risorto. Quest'ultimo versetto affida il Vangelo stesso alla nostra esperienza, rimanda al libro della vita che ancora deve essere scritto, perché racconterà la nostra comprensione della parola alla luce dell'esperienza del discepolo, della sua testimonianza, alla luce del Vangelo. Ed è molto bello questo legame tra ciò che è sempre, da sempre, e ciò che invece è sempre nuovo, è ancora da scrivere, c'è un altro libro da scrivere, potremmo dire così, no? Quell'altro libro che appunto non potrà essere contenuto, perché sono tanti quanto sono coloro che hanno seguito il Vangelo, che hanno seguito Gesù. Una comprensione antica e sempre nuova, come quella, come la bellezza di Dio stesso.
Sì, mi sembra bella questa doppia lettura, no, di una totalità enorme di questi libri della parola diventata carne, sia per quantità, nel senso che sono talmente tanti che non si riesce a tenerli insieme, tenerli dentro tutti, sia nel fatto che manca ancora qualche pezzettino da essere scritto, quindi l'elemento non tanto della quantità ma della novità, della creatività. E vorrei concludere proprio lasciando dialogare questo con alcune affermazioni fatte da Gesù stesso negli ultimi capitoli del Vangelo di Giovanni, prima del racconto della crocifissione, dove parte di questi libri forse trovano compimento in quella frase che voi farete cose più grandi di queste. No, forse è qualcosa di più di un incentivo, e se fosse proprio vero, non so, dire, no, non fosse una, solo per l'autostima, ma funziona davvero così. Oppure quanto diceva il versetto 12 del capitolo 16, molte cose ho ancora da dirvi, ma non siete in grado di portarne il peso. Perché è all'interno di una relazione che certe cose si chiariscono, vengono anche appesantite, vengono aggiunte. E questo è il lavoro dello Spirito che conduce a un tutta la verità, però che con questo cantiere aperto, fatto di tante cose, di tanti passaggi, e quindi queste parole di un incompiuto che parla di una completezza verso cui si è guidati,
di un, addirittura un Gesù che non ha bisogno di copyright, non ha bisogno neanche di dire che lui più di tutti addirittura lascia, ma farete voi cose più grandi. Mi sembra proprio incarni lo spirito di quest'ultimo versetto.
Ci prendiamo qualche momento per rileggere questa breve pericope così intensa e poi se qualcuno vuole fare qualche risonanza.
Io volevo chiedere una precisazione un po' generale sul che grado di attendibilità storica dobbiamo attribuire a questi racconti a cui Giovanni ci ha abituato, che sembrano racconti quasi costruiti, racconti un po' teologici, fortemente simbolici. E quindi da un lato appunto questa forte dimensione teologica e simbolica a fianco di questa insistenza sulla testimonianza vera, credibile, attendibile. Come si mettono insieme queste due cose? Che grado di affidabilità storica possiamo attribuire per esempio a racconti come quello, non so, della Samaritana, della stessa resurrezione di Lazzaro? Penso un po' a tutte i Vangeli di queste domeniche di Quaresima nel rito ambrosiano.
Vediamo, adesso lasciamo qualche spazio poi.
Certo.
Oggi quest'ultima parte di Vangelo mi viene da usare questa parola, plana in giorni in cui vengono sterminate persone. E io mi trovo in difficoltà, però c'è quel tu seguimi che mi dà orientamento e su questo io voglio riflettere e pregare per la Pasqua.
Sì, anch'io sono rimasta colpita. Io quando rimango colpita nel cuore metto dei bollini, ne ho messi una decina stasera. Quindi. Però sottolineo l'espressione che hai usato quando hai detto che ogni volta che raccogliamo la testimonianza del Vangelo il Signore viene. Wow! E non lamentiamoci, dipende da noi anche.
Ritornava un'oscillazione, ecco, dello sguardo di Pietro. Io ero venuto due volte fa all'inizio del capitolo 21, c'è lo sguardo di Pietro che a un certo punto si orienta al discepolo amato che dice è il Signore, e poi lo riorienta verso il Signore, ecco, e anche qui Pietro a un certo punto si volta, vede il discepolo e poi si rivolta a parlare con Gesù. Mi colpiva, mi tornava un po' una vocazione sicuramente alla solidità, ma fondamentalmente a saper girare lo sguardo, no? È come un appello, ecco, sento anche molto bello in qualche modo di che è questa la qualità del rimanere, forse, del rimanere nell'oggi come discepolo, rimanere in un dialogo, in uno sguardo che sa cambiare, e sa mettersi in dialogo con il fratello della comunità e quindi col Signore.
Senza dilungarsi troppo, perché la domanda che tu ponevi, un corso di teologia, qualche anno diciamo, per rispondere a questa domanda, ma diciamo in maniera molto semplice, quindi è inevitabilmente terribilmente superficiale, però il rapporto tipico del Vangelo di Giovanni è proprio questo, cioè tra fatti e lettura dei fatti, no? Dove i fatti sono, potremmo dire, un'occasione per capire quello che i fatti da soli non riescono a dire, no? Quindi la lettura è estremamente più ampia, l'interpretazione dei fatti, l'interpretazione teologica dei fatti è estremamente più articolata rispetto alla semplice narrazione dei fatti. Quindi che cosa è avvenuto esattamente è molto difficile dirlo. Gli autori, diciamo, che commentano questi testi, gli esegeti, i vari studiosi, ci parlano di un sostrato storico abbastanza solido, che poi evidentemente è stato estremamente arricchito, estremamente appunto, diciamo, reso comprensibile per la lettura teologica, no? Quindi questo.
Dai, aggiungo semplicemente questo. Cioè la verità di un racconto non può essere consegnata alla sua corrispondenza a un fatto successo. Un racconto è vero, il racconto della Samaritana è vero, non nella misura in cui corrisponde a qualcosa che è accaduto, in quei termini più o meno, ma se l'esperienza che vuole far fare attraverso la Samaritana succede ed è vera. Questo è il modo di interrogare la verità. Poi, che ci possono anche essere altre domande legittime sui testi, le informazioni che ci possono dare, e come un racconto che vuol far fare un'esperienza, cosa ci può dire del mondo di Gesù, del mondo intorno a Gesù, dei fatti che succedevano, però dobbiamo un po' forzare per chiedergli cose che in fondo non sono quelle che vuole dirci il racconto nella sua verità.
Bene, grazie a tutti. Noi abbiamo con questo testo concluso la lettura del Vangelo di Giovanni, ci ha preso un bel po' di tempo, ci abbiamo messo un po' di tempo, e ringraziamo molto il Signore, ringraziamo molto anche tutti voi della partecipazione, e per adesso i nostri incontri si fermano qui, adesso facciamo la Pasqua, poi vediamo, insomma, stiamo pensando come fare per andare avanti in qualche modo, ma... Vi faremo sapere, per ora ci fermiamo qui.
Grazie però al nostro, per il vostro, certo. Grazie.
Bene.
Grazie anche da parte mia per questa
per
condivisione. Il capitolo. No, ma il capitolo 21 mi fa devozione, quindi mi sono agganciato al momento giusto.
Ricominceremo con un altro capitolo 21. Allora, vabbè. Benissimo, allora concludiamo insieme. Affidandoci come sempre reciprocamente, fraternamente alla forza dello Spirito, allo Spirito del risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Grazie a tutti, buonanotte e buon proseguimento. Grazie.